L'intera vicenda si svolge a Cleveland, Ohio. Siamo negli anni 30 e come tante altre città degli Stati Uniti, negli anni 30, Cleveland è devastata dalla profonda crisi economica causata dalla Grande Depressione. Faccio un minimo di storia per introdurvi il contesto terribile dentro cui si è ambientato questo caso. All'inizio del XX secolo, fino al 1927, prima della Grande Depressione, Cleveland era una città fiorente. Con una popolazione di poco meno di 1 milione di persone, era la sesta città più grande degli Stati Uniti. È situata vicino a dei corsi d'acqua e dispone di un sofisticato sistema ferroviario che l'ha resa una città privilegiata per affari, produzione e scambi commerciali. Prima che la Grande Depressione la colpisse, nel 1929 il 41% della forza lavoro di Cleveland si basava sul settore manufatturiero e la disoccupazione era praticamente inesistente. Cleveland era stata una città prospera, ma nel 1931 quasi 100.000 persone si sono ritrovate senza lavoro, con altre 25.000 licenziate o che lavoravano part-time. Decine di aziende e fabbriche chiudono di giorno in giorno. Le numerose organizzazioni di Caritas cercano di fare il possibile per alleviare le sofferenze degli abitanti. Si creano così file interminabili per avere un po' di pane. Molti sperano di ottenere qualche sussidio dal governo, ma la tesoreria della città non è così piena. Persone senza lavoro, senza soldi e sull'orlo dello sfratto si ribellano sui gradini del municipio. Nel febbraio 1930, oltre 1.000 manifestanti tentano di prendere d'assalto le sale del Consiglio Comunale. Ma in tutto questo disastro, un settore che non ha sofferto durante l'era della depressione è stato il business del contrabbando. Il crollo del mercato azionario del 1929 ha dato vita al proibizionismo, ovvero l'emendamento federale che vieta la produzione e la vendita di alcolici. Ma in maniera illegale il contrabbando mette in moto un'industria che fa fruttare un sacco di soldi, l'unica praticamente in quel periodo. La criminalità organizzata fiorisce e il rapporto della gente con le forze dell'ordine di Cleveland si deteriora. Pensate che si arriva al punto di considerare la polizia e il governo della città di Cleveland come tra le più corrotte dell'intero paese. Anche dopo che il proibizionismo viene abrogato nel dicembre del 33, le tasse sugli alcolici rendono necessaria e ancor più remunerativa l'industria del contrabbando. E le forze dell'ordine non fanno molto per fermare tutto questo. Anzi, accettano tangenti e guardano dall'altra parte quando necessario. La situazione è piena di illegalità e le cose sono solo peggiorate con il passare degli anni. Nel 1933, 219.000 persone a Cleveland sono senza lavoro. I proprietari di case sono stati pignorati e gli affittuari sfrattati. Tutto ciò ha facilitato l'ascesa delle Hoovervilles, meglio conosciute come baraccopoli. Decine di persone senza un posto dove andare hanno costruito villaggi improvvisati su terreni liberi in tutta la città, usando casse, legni marci, lamiere scartate e persino vecchie lenzuola per costruire delle primitive abitazioni. Solo a Cleveland ci sono in tutto una mezza dozzina di baraccopoli. In particolare, la baraccopoli dell'Est, nota come Kingsbury Run, che ospita il quartiere Luci Rosse, il Roaring Third. Proprio in questa baraccopoli e in questo quartiere parte la nostra storia. Nel settembre 1934, un killer inizia a depredare le persone vulnerabili a Kingsbury Run. Precisamente il giorno 5 settembre 1934, un uomo di 34 anni di nome Frank Lagasse sta passeggiando lungo le rive del lago Erie, sempre a Cleveland. In quella particolare mattina, Frank Lagasse subisce lo shock della sua vita. Tra la sabbia mista a ghiaia, trova il torso smembrato di una donna. Solo le cosce sono ancora attaccate. Niente braccia, niente gambe e niente testa. L'uomo chiama quindi la polizia e il medico legale della contea dell'epoca. Il corpo viene quindi esaminato. Si stabilisce che la donna era probabilmente morta già da 6 mesi. Il colpevole l'ha tagliata con una precisione chirurgica, con tagli netti praticati alle ginocchia e alla parte superiore della vita. Il corpo è ricoperto da una sorta di conservante chimico, il che ha consentito al cadavere di rimanere quasi intatto in quel punto così umido e bagnato. Nessuno sa chi è questa donna. La polizia l'ha chiamata la signora del lago, ma praticamente non si hanno indizi su di lei. Risulta chiaro essere un omicidio, ma da parte di chi e perché? Sul momento quasi nessuno ci presta troppa attenzione. Voglio dire, sono giustamente inorriditi, ma tra tutti i problemi che affliggono la città e considerando il quartiere malfamato in cui è stata trovata, purtroppo si decide di passare oltre, di non investigare ulteriormente. Questo in un primo momento, perché un anno dopo, nel settembre del 35, vengono ritrovati i corpi di due uomini ai piedi di Jackass Hill. La situazione a quel punto si fa molto più allarmante. Un ragazzo di 16 anni che camminava per Kingsbury Run, la baraccopoli, si è imbattuto nel torso senza testa ed è stato di un uomo. Costui, un trentenne, è completamente nudo e indossa solo un paio di calzini di cotone. La polizia, appena giunge, non solo trova la sua testa, separata dal corpo, ma anche una seconda vittima. Questo è un uomo sulla quarantina, anch'esso senza arti, senza testa ed evitato. Anche la loro pelle è stata rivestita con un conservante. La loro morte è avvenuta al momento del taglio della testa e ci si rende conto che si ha a che fare con un killer seriale. Qualcuno, tra le zone peggiori della città martoriata di Cleveland, si aggira indisturbato. Fortunatamente per la polizia, il corpo del giovane non è ridotto così male. Dei tre corpi ritrovati finora, è l'unico che sembra avere ancora le mani attaccate. Questo, in qualche modo, ha permesso già allora di risalire alla sua identità. Il nome di questa seconda vittima è Edward Adressi, un 28enne, ex inserviente dell'ospedale e residente a Kingsbury Run. Aveva avuto precedenti scontri con la polizia per aver portato armi nascoste. Al momento della sua scomparsa viveva con i suoi genitori. Suo padre ha detto alla polizia di aver avuto un battibecco con un mafioso locale e poche settimane prima della sua scomparsa temeva costantemente per la sua vita. Ciò ha portato la polizia a chiedersi se questi crimini non fossero stati portati avanti dalla mafia. Edward Adressi frequentava spesso il Roaring Third, un quartiere pieno di attività mafiose, addescatrici e gioco d'azzardo. Ma oltre a questi sospetti, si passa oltre e non si hanno a quel punto aggiornamenti sul caso. Nell'autunno del 35, più o meno nello stesso periodo in cui il corpo di Edward e il secondo maschio non identificato furono ritrovati a Kingsbury Run, il neo eletto sindaco di Cleveland, Harold Barton, sta lavorando per ripulire le forze dell'ordine in città. Ricordiamoci del fatto che in quel periodo il dipartimento di polizia fu tra i più corrotti di sempre, per cui il sindaco decide di nominare un nuovo ufficiale delle forze dell'ordine con un po' più di integrità, senso del dovere ed esperienza per assumere l'importante compito di diventare il direttore della pubblica sicurezza. Questa nuova ricerca ha scosso gli animi di un po' tutti i dipartimenti di sicurezza della città. Persino i vigili del fuoco erano corrotti e ogni agente di polizia a quel punto è spaventato per l'arrivo di questo nuovo ufficiale. E fanno bene a spaventarsi, perché viene nominato capo della polizia un uomo di ferro, un uomo di nome Elliot Ness. Il 31enne Ness si è fatto un nome a Chicago alla fine degli anni 20 per aver interrotto operazioni illegali di alcol, in particolare Al Capone e il suo Chicago outfit. Ness non è quindi l'ultima ruota del carro e vanta un curriculum invidiabile. La squadra di Ness è stata soprannominata gli Intoccabili per la loro integrità apparentemente incorruttibile e il rifiuto nell'accettare tangenti. Elliot Ness aveva accettato immediatamente il lavoro come direttore della pubblica sicurezza di Cleveland. Ness aveva fatto armi e bagagli con sua moglie Edna. Si aspetta di ripulire la città arrestando club illegali, licenziando agenti di polizia corrotti e aggiornando le attrezzature e l'addestramento del dipartimento. Avrebbe rivitalizzato le forze dell'ordine di Cleveland. Ma non sapeva che i crimini di uno squilibrato assassino avrebbero messo in ombra i suoi numerosi successi e sarebbero diventati una parte determinante della sua carriera. Il 26 gennaio 1936, un cane sta abbaiando dietro la Art Manufacturing e attira l'attenzione di una donna nelle vicinanze. Il cane sta forzando la sua catena per andare verso due ceste di juta. La donna di passaggio, attirata da questa scena, solleva quindi il coperchio, dà una rapida occhiata e poi si dirige verso una macelleria vicina. La donna riferisce al proprietario che c'erano un paio di ceste di prosciutto nel vicolo. Pensando di essere stato derubato, il macellaio si precipita immediatamente fuori per dare un'occhiata, ma vedendo il contenuto di quei sacchi, capisce che non si trattava del semplice prosciutto. All'interno di quei sacchi ci sono parti di un corpo umano, comprese parti intime rimosse dal resto del corpo. Non sto qui ad elencarvi nel dettaglio l'orrore ritrovato, ma sappiate che alcune fonti divergono sul tipo peculiare del contenuto. Quel corpo è ridotto esattamente come gli altri trovati prima, e si riesce comunque a prendere delle impronte digitali, e così si risale all'identità della vittima. Si tratta di una donna, una certa Flo Pollillo, una descatrice, barista e casalinga di 42 anni, che ha trascorso molto tempo al Roaring Third, proprio come Edward Addressy. La polizia si è chiesta ancora una volta se si trattasse di un'opera della mafia, questo perché Flo era collegata a questa organizzazione, almeno apparentemente. La stampa ha notato le somiglianze tra l'omicidio di Flo e la signora del lago nel 1934. Ness, il grande nuovo direttore, ha una bella gatta da pelare questa volta, perché non si aspettava di dover fronteggiare un nemico così brutale e invisibile. E pochi mesi dopo questa tragedia se ne assiste ad un'altra. Due ragazzini hanno saltato la scuola e avevano deciso di girovagare per Jackass Hill. Ad un certo punto trovano un paio di pantaloni appallottolati alla base di un albero. Decidono di srotolare i pantaloni, pensando di poter trovare qualcosa di interessante. E non si sbagliavano. A fissarli c'è la testa senza corpo di un uomo sui 20 anni. Terrorizzati, i ragazzi corrono a casa e riferiscono quello che avevano visto alle loro madri. Le donne decidono quindi di denunciare tutta la polizia. Pochi istanti dopo la polizia si reca sul posto e trovano il corpo dell'uomo a poche centinaia di metri dalla sua testa. Anche lui è ridotto letteralmente a pezzi come tutti gli altri, cosparso dello stesso liquido che conserva il cadavere e ne impedisce la putrefazione. Anche qui prendono le impronte digitali, ma in modo diverso rispetto alle altre volte. Non sembrano essere state trovate le mani. Per questo motivo hanno preso qualche resto e lo hanno esposto in una sorta di presentazione pubblica. La vittima era un uomo tatuato e riconoscibile. Gli inquirenti speravano quindi che esponendo al pubblico i suoi resti, qualcuno lo avrebbe riconosciuto in quella sorta di mostra. Ma non hanno ottenuto risultati. Nessuno sembra conoscerlo. Elliot Ness allora decide di portarlo a un pubblico più vasto. Ha fatto creare una maschera mortuaria della vittima e l'ha esposta alla Great Lakes Exposition, una mostra in stile fiera mondiale che ha attirato oltre 100.000 visitatori. Ma anche lì nessuno sembra identificarlo. Il 10 settembre 1936 avviene un'altra catastrofe. Un uomo di passaggio sui binari sta correndo per prendere un treno, quando ad un certo punto vede un corpo che galleggia in un pozzo nero vicino. Allertato quindi la polizia, e presto la notizia è arrivata anche al pubblico. Centinaia di spettatori si sono accalcati intorno alla scena del crimine per guardare la polizia pescare la sesta vittima del torso killer, come è stato soprannominato. Di questa vittima non è stata trovata la testa. Il sangue è stato completamente prosciugato. Sembra quasi che un vampiro si stia aggirando tra i sobborghi marci di Cleveland. Il medico legale della contea ha dichiarato quanto segue la stampa. Il colpevole è apparentemente un maniaco sessuale di tipo sadico. Ciò è stato indicato dalla condizione delle sue vittime. Probabilmente si tratta di un uomo muscoloso, forse un cacciatore. Ma sicuramente costui ha una conoscenza non indifferente dell'anatomia umana. Le incisioni del suo coltello sono pulite e sono state fatte, in ogni caso, senza imprecisioni. Potrebbe aver acquisito la sua conoscenza dell'anatomia come studente di medicina, oppure è possibile che si tratti di un macellaio. Questa dichiarazione ha trasformato la situazione in un incubo. Improvvisamente la popolazione è in subbuglio. Immaginate di sapere che nel vostro quartiere si aggira un brutale omicidio che dissangua e spezza vite senza pietà. Elios Ness, a questo punto, viene ufficialmente incaricato di fare del torso killer la sua massima priorità. Sfortunatamente per lui, per quanto ha dimostrato di essere bravo nel suo lavoro, questo caso è al di fuori della sua competenza. Lui si è sempre occupato di criminalità organizzata, non di sporadici, imprevedibili serial killer. Ma nonostante ciò, Ness fa di tutto per mantenere la sua promessa. Avrebbe dato la caccia a questo individuo, costi quel che costi. Sotto la sua supervisione sono state interrogate oltre 1000 persone per arrivare ad un totale di 5000 nel corso degli anni. Eppure i massacri non sono cessati. In un certo senso è come se il colpevole lo stia facendo apposta nel rendere la sua figura ancora più minacciosa. Il 23 febbraio 1937, quella che viene descritta come la parte superiore del busto di una giovane madre viene trovata a Buela Park Beach, quasi nel punto esatto della signora del lago. Non si riesce ad identificare questo corpo. Il 6 giugno 1937, i resti scheletrici di una donna, sulla quarantina, vengono trovati sotto il ponte Lorraine Carnegie, vicino al centro di Cleveland. Il medico legale della contea nota alcuni lavori dentali unici ed è proprio grazie a questo che è stato in grado di identificarla come Rose Wallace, una adescatrice del Roaring Third. Un mese dopo, a luglio, la polizia recupera pezzi di un corpo maschile dal fiume Cuyahoga. Al torso della vittima sono stati esportati tutti gli organi interni, tranne i polmoni. Non si è riusciti ad identificarlo. Poi, nel marzo del 38, un uomo che portava a spasso il suo cane nella vicina città di Sandusky subì lo shock della sua vita. Il suo cane è uscito di corsa dal bosco con una gamba umana in bocca. Il medico legale locale nota la precisione dell'amputazione e ha immediatamente chiamato la polizia. Il capo dell'ufficio di identificazione scientifica di Cleveland, David Coase, va a Sandusky per indagare. Ed è in quel momento che il capo della scientifica, Coase, ottiene delle informazioni circa un individuo, un uomo di nome Francis Sweeney. Ora vi starete tutti chiedendo, ma chi è questo Francis Sweeney? Beh, pare essere stato un medico di Cleveland con un problema di alcol ed era spesso ricoverato in riabilitazione presso l'Ohio Soldiers and Sailors Home, proprio a Sandusky, luogo dell'ultima scena del crimine. Questo Sweeney è considerato essenzialmente un folle. Di lui si sa che è stato un veterano della Prima Guerra Mondiale e sembra soffrire di un intenso disturbo da stress post-traumatico. Apparentemente ha anche subito danni ai nervi dopo essere stato colpito in battaglia. Siamo in un'epoca in cui lo stress post-traumatico non è ancora una cosa conosciuta molto bene. Per questo motivo la salute mentale di Sweeney peggiora nel tempo, nonostante fosse un brillante medico e chirurgo. Per due volte sua moglie si è presentata al tribunale per far ricoverare Francis all'interno di un istituto psichiatrico prima di chiedere ufficialmente il divorzio nel 1934. Come detto precedentemente, beve tantissimo e alle volte scompare per giorni e giorni. Per cui Sweeney rientra tra i sospettati, ma non c'è nulla di inequivocabile che lo potrebbe collegare al mostro che si aggira per quelle strade. Intanto nell'aprile del 38 alla lista si aggiunge un'altra vittima. Il torso di una donna finisce sulle rive del fiume Cuyahoga, nascosto dentro due sacchi di juta. Il medico legale trova sul cadavere delle tracce sospette di una sostanza. Sembra che questa donna sia stata drogata, ma non è possibile identificare il corpo di questa donna. Questa ennesima vittima per Ness è inaccettabile. Ai nervi a fior di pelle, perché mai si sarebbe aspettato di avere a che fare con un individuo così diabolico. Dato che hanno come unico sospetto questo dottore, questo Sweeney, ordina ai suoi agenti di rapirlo e portarlo in una stanza buia per interrogarlo in modo non ufficiale, alla vecchia maniera, tra virgolette. Elliot Ness tiene Sweeney in una stanza d'albergo per più di una settimana, mentre i suoi investigatori lo interrogano. In quella stanza c'è anche David Coase, il capo dell'ufficio della scientifica. Gli vengono fatte pressioni continue e pensano che ad un certo punto l'uomo cederà. Ma per il dottor Sweeney tutto questo è quasi uno spasso. Non si arrende così facilmente alle pressioni della polizia. Quando è stato arrestato, Sweeney era sull'orlo di una sbronza. Presumibilmente gli ci vollero diversi giorni per smaltire la sbornia, prima che potessero ottenere delle risposte coerenti da lui. E anche a quel punto risponde sotto forma di indovinelli e messaggi criptici. L'uomo si prende letteralmente gioco della polizia. Ness è così frustrato che avrebbe voglia di sparargli la testa. Per vederci chiaro, decide quindi di chiamare un esperto, un tale di nome Leonard Keeler. Questo Leonard è stato un pioniere nella tecnologia del test del poligrafo, che a quel tempo era un qualcosa all'avanguardia. Leonard fa il test a Sweeney diverse volte e dopo aver finito dice a Ness: «Questo è il tuo uomo. Tanto vale lanciare la mia macchina contro la finestra se ti dicessi il contrario». Sweeney si lascia tranquillamente pestare dagli agenti e si lascia anche mettere sotto torchio senza dire assolutamente nulla di compromettente. A parte il test del poligrafo, non c'è nessuna prova concreta che lo identificherebbe come il torso killer. A denti stretti e infuriato oltre ogni limite, malgrado le botte che gli hanno fatto subire, Ness non ha altra scelta che lasciarlo andare. A seguito di quell'interrogatorio non autorizzato, sono state scoperte altre due vittime. Il 16 agosto 1938, tre vagabondi stavano cercando merci in una discarica quando hanno scoperto il torso di una donna. Questa è avvolta da delle vesti, alcune di queste erano logore. Mentre la polizia esamina la scena, trovano un secondo corpo, il corpo di un uomo questa volta. Due giorni dopo, avviene una catastrofe, forse ancora peggiore sotto certi aspetti. Ness non ne può più. Ogni nervo del suo corpo è teso e non vede l'ora di acciuffare il responsabile di questi atroci crimini. Ha visto con i suoi occhi in che condizioni riversa la città, ha sventato piani di bande criminali che con la Grande Depressione si sono arricchite. Ha visto il degrado del lavoro che manca e delle baraccopoli che infestano la città. Subendo pressioni dall'alto e sentendosi quasi violato da un assassino che sta mettendo in dubbio la sua competenza, decreta un piano d'azione drastico. Elliot Ness raduna alcune dozzine di agenti di polizia e vigili del fuoco. Spiega loro che cosa ha in mente. In poco tempo spinge una vera e propria incursione alla baraccopoli di Kingsbury Run. Agenti di ogni tipo sgomberano oltre 300 persone e arrestano in massa fino a 65 senza tetto. Col fuoco e con le fiamme rade al suolo l'intera baraccopoli. Si è sentito autorizzato e costretto ad usare la maniera più forte possibile. Distruggere quelle case, demolire la vita di tutte quelle persone, prendere di mira tutti, in modo da eliminare quel terreno di caccia del killer. Per molti è stato un gesto barbaro e irrazionale. Ness ha strappato via le persone bisognose dall'unico posto in cui potevano stare e ha bruciato i loro unici averi. Non è detto che il mostro vivesse effettivamente lì, non è neanche detto che tra quella gente ci fosse proprio lui. Ma oramai il danno è fatto. Un fumo nero, densissimo, si innalza verso il cielo, sulle macerie di una tremenda baraccopoli. Questa era la Grande Depressione. I tempi erano duri e un gesto del genere oggi difficilmente potrebbe essere ripetuto. Malgrado il disastro di questa baraccopoli, oramai incenerita, effettivamente i delitti cessano. Sembra incredibile, ma in un certo senso, e sotto mille virgolette, quella catastrofe sembra aver funzionato. Un anno dopo, nel luglio del 1939, la polizia ha arrestato ufficialmente una persona in relazione al caso. Costui è un muratore di 54 anni, di nome Frank Dolezal. Frank è collegato ad alcune delle vittime. Per esempio, aveva vissuto con Flo Pollilo nei primi anni 30 e aveva conosciuto sia Rose Wallace che Andrew Adressi a Roaring Third. Si pensa che gli investigatori abbiano quasi torturato questo Frank fino ad ottenere una confessione. Infatti è ritrattato subito poco dopo, ma ad agosto è stato trovato morto all'interno della sua cella per un apparente suicidio, anche se pochi credono che si fosse effettivamente tolto la vita. Frank Dolezal era alto circa 1,70 m ed è stato trovato appeso ad un gancio più corto di lui. Inoltre, non aveva le capacità per fare a pezzi i corpi e ridurli in quel modo. Pochissime persone credono che Frank avesse la capacità di commettere tali delitti. Si può ipotizzare un qualcosa di ancora più scandaloso. Visto il modo con cui Ness ha condotto le indagini, è possibile supporre di come, a quei tempi, avessero deciso anche di far fuori questo Frank. Il suo finto suicidio potrebbe essere stata tutta una messa in scena per renderlo ancora più sospetto anche dopo la sua morte, ma queste rimangono solo speculazioni. Per quanto riguardava la stampa di Cleveland, i Torso Murders rimanevano comunque dei casi irrisolti, ma Ness ha sempre sostenuto di aver capito chi ci fosse dietro questi crimini, anche se in quel momento non poteva rivelarlo. I funzionari che hanno partecipato all'interrogatorio dell'hotel di Sweeney hanno giurato di mantenere il segreto e sono rimasti silenziosi fino a quando David Coles, il capo dell'ufficio della scientifica, ha rilasciato un'intervista alla Cleveland Police Historical Society nel 1983. L'uomo si è rifiutato di fare nomi, ma ha fornito dettagli sufficienti per far capire che stava parlando di Francis Sweeney. Forse lui era davvero il responsabile di tutti questi atti. Col tempo, pare che il medico ubriacone Sweeney si sia rifatto vivo. Si viene a sapere di persone che sono entrate in contatto con lui e che hanno avuto delle esperienze bruttissime. Poi sono note delle cartoline negli anni 50, inviate molto probabilmente da lui a Ness in persona. Queste sono sempre firmate così: F. E. Sweeney, Paranoidal, Sick, Nemesis. Purtroppo, la reputazione di Elliot Ness come un onesto combattente del crimine, con una propensione per la giustizia, non si sarebbe mai ripresa dalla disastrosa corsa a Cleveland. Il suo comportamento durante la sua caccia al torso killer ha compromesso molte delle sue relazioni e si è spinto verso una serie di fallimenti, anche all'interno della sua vita personale, come alcuni divorzi e un arresto per guida in stato di ebbrezza, che ha cercato di coprire più volte. Alla fine decide di lasciare quella disastrosa città che non gli aveva fatto altro che procurare guai. Elliot Ness muore di infarto nella sua casa nel 1957, dopo aver trascorso i suoi ultimi anni in relativo squallore e oscurità. Dopo la sua morte, tuttavia, la sua immagine è stata riabilitata in una serie TV del 1959, chiamata Gli Intoccabili, in cui Ness è stato interpretato dal conduttore di Unsolved Mysteries, Robert Stack. In seguito ne uscì anche un film, nel 1987, con lo stesso nome. Sweeney, il suo acerrimo nemico, alla fine fu diagnosticato come schizofrenico nel 1956. Si era ricoverato in un ospedale per veterani nel 1938, riemergendo l'anno successivo, cosa che secondo Ness lo aiutò a evitare l'accusa di omicidio. Negli anni a venire, secondo quanto riferito, Sweeney avrebbe inviato messaggi di scherno a Elliot Ness, ovvero le cartoline poco prima citate. Lui muore nel 1964, senza mai ricevere una vera accusa o condanna per quei atroci crimini. Delle vittime, solo poche sono state identificate e ancora ad oggi molte rimangono sconosciute. Da lì ad oggi non pare che siano stati fatti dei passi avanti. Questa storia vera e tragica ha tutta l'aria di essere come un vecchio libro chiuso in uno scaffale, rimasto lì per anni a prendere la polvere. Certamente è difficile risolvere un mistero così vecchio, ma molti casi, antichi, oggi, stanno venendo risolti, o almeno sono stati fatti dei giganteschi passi in avanti. Si spera che la stessa cosa possa succedere anche con questo caso. Eppure qualcosa sembra aver portato, nel tempo, in auge questo caso. Una vittima è stata trovata in un altro stato e presenta praticamente lo stesso modus operandi del mostro di Cleveland. Ora vi racconto la storia di Black Dahlia. Questo caso, per quanto si sia svolto a Los Angeles, presenta delle enormi somiglianze con il caso del Torso Killer, anche se guardando le foto del ritrovamento si possono notare delle differenze. La foto del cadavere ritrovato non ve la mostrerò, ma fidatevi che i delitti del Torso Killer sono stati meno cruenti se paragonati a questo. Stando al sito dell'FBI, la mattina del 15 gennaio del 47, una madre porta suo figlio a fare una passeggiata in un quartiere di Los Angeles e si imbatte in uno spettacolo raccapricciante: il corpo di una giovane donna, nuda, tagliata a metà, all'altezza della vita. Il corpo si trova a pochi centimetri dal marciapiede, e posato in modo tale che la madre, vedendolo, avrebbe pensato a prima vista che fosse un manichino. In realtà si tratta di una donna nuda, con viso sfregiato da quello che sembrava essere una specie di sorriso. Non c'è una goccia di sangue sulla scena. Molto probabilmente, quindi, è stata fatta fuori altrove e trasportata successivamente in quel posto. Le successive indagini sono state condotte dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles. All'FBI è stato chiesto di dare una mano e così venne identificata nel giro di 56 minuti. Infatti, dopo aver ottenuto l'impronta digitale tramite un fax primitivo, la giovane donna si è rivelata essere una 22enne promettente di Hollywood. Il suo nome è Elizabeth Short, in seguito soprannominata Black Dahlia per la sua presunta inclinazione per i vestiti neri trasparenti e per il film Blue Dahlia, uscito in quel momento. Questa è la sua storia, perché su di lei, essendo stata ritrovata con molte parti del corpo analizzabili, sappiamo tante cose, a differenza di molte altre vittime prima citate. Elizabeth Short è nata a Hyde Park, a Boston, Massachusetts, il 29 luglio 1924. È la figlia di Clio Short, un imprenditore con un'attività di costruzione di campi da golf in miniatura, e da Phoebe Mae, la madre. Suo padre, Clio, rovinato dalla Grande Depressione del 29, chiude la sua attività. Incapace di provvedere a sua moglie e alle cinque figlie, abbandona la sua famiglia nell'ottobre del 1930 e lascia la sua macchina sul Charles River Bridge per simulare suicidio, facendo credere a tutti che si fosse gettato nel fiume. Da quel momento in poi, Elizabeth è stata cresciuta da sua madre a Medford, nel Massachusetts. Soffrendo di asma, trascorre l'estate a Medford e l'inverno in Florida. La vita di questa donna prende una piega scostante perché viaggia di continuo, per un motivo o per un altro. Interrompe gli studi e parte per Miami Beach, dove trova lavoro come cameriera. Lì incontra un ufficiale dell'aeronautica, il maggiore Matthew Michael Gordon Jr., il quale si offre di sposarla. Ma l'uomo morirà in India in un incidente aereo il 10 agosto del 45. All'età di 18 anni, sognando una carriera nel cinema, decide di trasferirsi in California per vivere con suo padre, che nel frattempo aveva ripreso contatto con la madre. Lei e suo padre non hanno un buon rapporto, molto probabilmente per il fatto che lui aveva abbandonato lei e la famiglia, fingendosi addirittura morto. Ma questa volta è lei ad abbandonarlo, trovando lavoro come cassiera in California. Si sposta ancora una volta e va a Santa Barbara, dove viene arrestata il 23 settembre del 43 per consumo illegale di alcol. Viene poi rimandata a Medford. Negli anni successivi, guadagnandosi da vivere principalmente come cameriera, risiede in varie città della Florida, con occasionali ritorni in Massachusetts. Nel luglio del 46 torna in California, diretta a Hollywood, con l'obiettivo primario di diventare un'attrice. Vive tra pensioni, hotel e appartamenti in condivisione. Nel mese di dicembre del 46 parte per San Diego, prima di tornare a Hollywood, nel mese di gennaio del 47. Il 15 gennaio di quell'anno è stata trovata in quello stato pietoso e raccapricciante. Le foto della scena del crimine sono visibili online, ma come detto prima preferisco non mostrarvele. Lo stato in cui riversa il suo corpo è a dir poco osceno. Sappiate che col torso killer ci sono delle differenze, seppur minime. Come abbiamo visto finora, questo mostro a Cleveland ha lasciato quasi sempre solo il torso delle proprie vittime. Di tanto in tanto ha lasciato anche qualche arto e qualche testa, mentre per Black Dahlia le cose sono un po' diverse. Le è stato inferto un taglio da un orecchio all'altro, lungo tutte le labbra, come per simulare un sorriso. Sembrava essere stata fuori da tempo e, come per il caso di cui abbiamo parlato finora, ancora ad oggi il suo rimane un caso irrisolto. Ci sono stati dei sospetti come un medico affetto da malattie veneree o altri ancora, che dichiarandosi collegati al caso, che poi hanno smentito di aver compiuto il delitto. Per quanto sia stato creato questo collegamento con il caso del torso killer, non esistono molte prove a dimostrarlo. L'apparenza inganna, ed essendo due casi molto distanti a livello geografico e temporale, non si sa se siano stati effettivamente compiuti dallo stesso uomo. I crimini a Cleveland sono più di una decina e non sembra neanche essere il dato esatto. È difficile aspettarsi degli aggiornamenti su entrambi i casi, ma mai dire mai. La speranza è sempre l'ultima a morire. Quindi, per il momento, Questa è la fine della storia del Cleveland Torso Murders e con l'apparente collegamento con il caso di Black Dahlia.